Questa sera vogliamo vedere brevemente una parte della scrittura dove realmente in qualche modo forse ognuno di noi si è ritrovato in certi momenti della sua vita. Voi conoscete tutti, non c'è bisogno che ve la esprima, la storia di Giobbe, conoscete le sue peripezie, le sue difficoltà, i suoi momenti difficili, conoscete anche l'intervento degli amici, dei quattro amici, tre più anziani e uno più giovane, che in qualche modo cercano di consolarlo, che cercano di illuminarlo in quel suo dolore, in quella situazione incredibile in cui viene a trovarsi. E sebbene poi sappiamo che Giobbe troverà una piena comprensione della sua situazione semplicemente quando avrà una rivelazione diretta con Dio, infatti nell'ultima parte c'è proprio questa dimensione nuova della vita di Giobbe dove dice: io avevo sentito parlare ma ora i miei occhi ti hanno visto, quindi una rivelazione profonda. Quindi sebbene sicuramente quello che ci può toccare, quello che ci può cambiare è una rivelazione profonda di Dio e questa possa venire nella nostra vita, intanto che questa viene, certamente abbiamo bisogno di altri strumenti. E vogliamo vedere insieme brevemente le considerazioni di Eliù, il quale, pur chiaramente non essendo poi risolutivo nella vita di Giobbe, dice delle cose molto importanti che questa sera vogliamo brevemente vedere insieme e che possono essere una lezione per noi, che possono essere una chiarezza per noi mentre aspettiamo quella rivelazione forte che poi ci farà tutto chiaro. Ecco, perché se fosse questo potremmo dire: e allora fino a che non abbiamo questa rivelazione di chiarezza che facciamo? Stiamo nell'oscurità? No. Ascoltiamo i consigli, ascoltiamo le esortazioni, ascoltiamo le predicazioni, ascoltiamo i consiglieri, ascoltiamo un attimo quello che Eliù sentì di dire a Giobbe in quel frangente particolare. Giobbe capitolo 33, verso 1. Leggo velocemente, ci fermeremo su alcune parti in particolare. Ma pure, Eliù che parla, ascolta, o Giobbe, il mio dire. Porgi orecchio a tutte le mie parole. Ecco, apro la bocca, la lingua parla dentro il mio palato. Nelle mie parole è la rettitudine del mio cuore. Le mie labbra diranno sinceramente quello che so. Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Se puoi, rispondimi, prepara le tue ragioni, fatti avanti. Ci fermiamo un attimo qua, teniamo il testo, perché vogliamo un attimo vedere le varie parti di questa, di questo counseling, di questo consiglio che Eliù dà a Giobbe. Intanto la sincerità con cui si pone, e questo è importante. Se c'è sincerità, io credo che noi possiamo ricevere da persone che ancora non hanno una piena rivelazione, ma sono sincere, sono strumenti sinceri. Eliù in questa parte esprime con molta chiarezza questa sua sincerità, questo desiderio di dare qualcosa al suo amico Giobbe, anche se questo non sarà poi definitivo, ma di passargli qualche cosa che venga da parte di Dio. Ed è molto importante ed è molto bello che noi riconosciamo la sincerità di chi ci parla e che noi stessi possiamo essere sinceri, non con doppi motivi, non con motivazioni di altro genere. E in una maniera molto spontanea, come vedete, Eliù si rivolge al suo amico Giobbe, gli dice: fatti avanti. Cioè, sembra che devono fare una specie di incontro, di pugilato, ma il termine quasi nell'aramaico è come a dire: porta le tue difese, come in tribunale, porta le tue prove di accusa, porta tutto quello che tu hai, che stai vivendo, porta la tua causa di fronte a me e poi facciamo una discussione, facciamo un bel confronto. E poi, verso 6, andiamo avanti velocemente: ecco, io sono uguale a te davanti a Dio, anch'io fui tratto dall'argilla, spavento di me non potrà quindi coglierti e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare. Anche questo è un aspetto importante. Il consigliere si pone con sincerità, si pone con affetto, si pone con determinazione, ma si pone sullo stesso piano, come a dire non si pone su un piano superiore, e infatti gli dice: io sono come te davanti a Dio e quindi non spaventarti. Questo è un aspetto importante di chi vuole consigliare, cioè quello di non mettersi su un piedistallo, di non mettersi dall'alto della sua conoscenza, ma di mettersi sullo stesso piano per comunicare, per trasmettere. Ed Eliù sta seguendo questo modo e quindi è apprezzabile vedere come lui fa ed è una lezione anche per noi. E poi comincia un poco la disquisizione e dice a Giobbe: davanti a me tu dunque hai detto, e ho ascoltato bene il suono delle tue parole, nel senso non me lo sono sognato, veramente hai detto queste cose Giobbe, hai detto: io sono puro, senza peccato, sono innocente, non c'è iniquità in me, ma Dio trova contro di me degli appigli ostili, mi considera suo nemico, mi mette i piedi nei ceppi, spia tutti i miei movimenti. Guardate qual era la convinzione di Giobbe: si sentiva perseguitato, si sentiva schiacciato, si sentiva in qualche modo vittima innocente dell'azione di Dio. E quante volte noi abbiamo le stesse situazioni, o quante volte vediamo delle persone intorno a noi che si sentono a posto, giuste, senza peccato. Giobbe si stava allargando un po' assai, chiaramente era una persona che faceva le sue offerte, che seguiva tutta la legge, però in qualche modo ignorava che anche lui era un peccatore, non poteva essere giustificato da una sua giustizia, e quindi lui si presenta come una vittima innocente, come qualcuno che ha ricevuto un trattamento ingiusto. È come se dicesse: Dio non si cura di me, Dio anzi non solo non si cura di me ma mi perseguita, Dio mi schiaccia, Dio trova degli appigli ostili contro di me, mi considera suo nemico. E lì comincia la consulenza di Eliù. Verso 12, ecco, io ti rispondo, in questo non hai ragione, poiché Dio è più grande dell'uomo. Perché contendi con lui? Egli non rende conto dei suoi atti. Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Cominciamo a sottolineare questo aspetto. Dio parla, ma il dramma è che l'uomo non ci bada, non presta attenzione, non sta con l'orecchio teso, è sintonizzato su un'altra stazione ricevente, sta ascoltando tutto quello che succede, sta ascoltando anche delle cose belle, le ultime decisioni, no, queste sono belle per gli sportivi, le ultime decisioni del tribunale sportivo per le squadre, sta ascoltando tutto quello che lo circonda, ma non è sintonizzato sul canale di Dio. Dio parla, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti. Allora egli apre i loro orecchi, verso 16, e dà loro in segreto degli ammonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. E qui continua e poi andiamo al centro della riflessione di questa sera. L'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa, quando egli ha in avversione il pane e lo ripugnano i cibi più squisiti. La carne gli si consuma e sparisce, mentre le ossa, prima invisibili, gli escono fuori. Egli si avvicina alla fossa e la sua vita è a quelli che infliggono la morte. E questo è il verso che ho sentito. Ma, il verso 23, ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno solo tra i mille che mostri all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa, ho trovato il suo riscatto. Questo è il verso centrale, poi finiamo la lettura per completezza. E allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo, egli torna ai giorni della sua giovinezza, implora a Dio e Dio gli è propizio, gli dà di contemplare il suo volto con gioia e lo considera di nuovo come giusto, ed egli canterà tra la gente e dirà: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Dio ha riscattato l'anima mia dalla fossa e la mia vita si schiude alla luce. Ecco, tutto questo Dio lo fa 2-3 volte all'uomo per salvarlo dalla fossa, perché su di lui splenda la luce della vita. Dio parla, ma l'uomo non ci bada. Dio telefona, ma trova il numero occupato. Fa il 5, ma continua a trovare sempre occupato. E il suo desiderio di parlare è grande, perché? Perché ci ama, vuole il nostro bene. Io credo che lo stiamo cominciando a scoprire. E quindi una maniera che ha di parlarci, visto che quando siamo svegli siamo sintonizzati su tanti altri canali, anche televisivi, è quello di parlarci mentre un sonno profondo viene in noi. Dio spesso è costretto a scegliere di parlarci quando abbiamo staccato la spina, perché fino a che abbiamo la spina attaccata, i nostri pensieri, le nostre sensazioni sono occupate da troppi stimoli, da troppe incombenze. Dio desidera tanto parlarci, per cui non dice: ho telefonato tutta la giornata, come facciamo noi qualche volta, ti ho chiamato ma eri sempre occupato, e quindi Dio continua a telefonare, Dio continua a cercare di parlarti, Dio sceglie di parlarti nei momenti dove magari sei meno cosciente, perché sono quei momenti in cui può accedere con sogni, con visioni, cerca di darti le sue dritte. Potremmo approfondire questo argomento, ma voglio andare alla parte centrale e conclusiva di questo breve messaggio. Dio parla anche nel letto della sofferenza. In quel momento dove non siamo più così forti, così prestanti, così occupati a correre a destra e a sinistra per tutti i nostri affari, per tutte le nostre incombenze, anche legittime, nel momento in cui siamo nel letto di dolore, mentre siamo in una situazione dove non ci va neanche di mangiare, ma non è un digiuno spirituale, che tante volte il digiuno ha questa valenza, cioè di concentrarci sulla dimensione spirituale negando i nostri bisogni fisici, ma in quel momento è un digiuno forzato perché c'è una malattia, perché c'è una sofferenza, e può essere una grossa sofferenza fisica, e chi ci è passato lo sa. Ultimamente non è grossa, ma quando ho avuto quell'intervento, appena mi vedevo il cibo dicevo: che è schifo. ripugna il cibo, quando sembra che non c'è niente che ti faccia piacere, in quel momento il dolore è profondo, può essere una situazione fisica, può essere una situazione mentale, può essere uno stato depressivo, può essere una situazione dove hai avuto delle delusioni grandi, situazioni incredibili di sofferenza, dove sei lì paralizzato o dall'angoscia, dalla paura, o dal risentimento, o dal dolore, o dall'astenia. E in quel momento ancora Dio sta cercando di parlarti, sta cercando di comunicarti qualcosa perché finalmente sei fermo. E ancora sembra che non ci riesca, perché Lui vuole sfruttare questi momenti, vuole sfruttare il sonno, vuole sfruttare il momento difficile, vuole sfruttare il momento in cui sei in crisi per comunicarti quello che Lui ha progettato per te. Ma guardate cosa dice al verso 23. Quanto è importante che ci sia presso di Lui un angelo, un interprete. Fratelli, sorelle, nel momento in cui stiamo vivendo delle cose particolari, nel momento in cui siamo in crisi, e questo come credenti, ma io dico di più perché questo verso si estende in una maniera grande, si estende alle persone che non hanno nessuna speranza. Perché il credente, per quanto possa soffrire, per quanto possa passare attraverso momenti estremamente difficili, ha una speranza, ha una certezza, ha un futuro glorioso che lo aspetta, per cui la morte non esiste. Ma pensate un attimo a chi non ha assolutamente questa speranza, non ha nessuna situazione di futuro glorioso perché è prigioniero del male, perché è schiavo del peccato. Cos'è quest'angelo? Certo, può essere anche l'angelo custode. Però difficilmente, sebbene ogni persona ha dietro un angelo custode, difficilmente l'angelo custode evangelizzerà. Difficilmente l'angelo custode avrà un'azione specifica, perché Dio avrebbe potuto decidere che il Vangelo fosse portato dagli angeli e fossero loro a evangelizzare, ma non ha deciso così. Lui ha chiamato altri angeli, ma direi ancora con la parola più bella, anche se è una parola meno angelica, se c'è presso di Lui un interprete. Fratelli, abbiamo bisogno di un interprete. Abbiamo bisogno di un interprete noi credenti, ma abbiamo bisogno di capire che possiamo essere interpreti per quelli che non hanno nessuna speranza, non hanno nessun futuro glorioso, ma sono schiavi non soltanto della malattia, del dolore, dell'angoscia, ma del peccato, della prigione tremenda del diavolo. Se c'è un interprete, se c'è qualcuno che può tradurre, che cosa? Non è che Dio parla una lingua sconosciuta, ma in un certo senso sì, ci vuole un interprete. E vogliamo vederlo nelle due applicazioni più chiare che ci riguardano. Uno è: noi abbiamo bisogno di essere interpreti, dobbiamo essere interpreti per una generazione intorno a noi che non capisce, per una generazione intorno a noi che non coglie il senso della sofferenza, che guarda l'ingiustizia, che pensa che il mondo è dominato da Dio e se la prende pure con Dio, che accusa Dio, come in un certo senso stava facendo Giobbe. Ci vuole un interprete e tu sei stato chiamato ad essere un interprete, a tradurre il progetto di Dio, ad essere, come dirà in altre parti della scrittura l'apostolo Paolo, ambasciatore di riconciliazione, qualcuno che porta questa notizia meravigliosa, interprete dell'amore di Dio, che spiega l'amore di Dio, che spiega il progetto di Dio alle persone che sono schiave del male, sono schiave del dolore, sono schiave della sofferenza e non fanno altro che ribellarsi, che rigirarsi, che desiderare la morte o temere la morte, perché per loro la morte è un interrogativo incredibile. Se c'è un interprete, e questa è la prima applicazione, questa volta la voglio fare come qualcosa che è un tuo compito, qualcosa che è un tuo dovere. Dio ti ha chiamato ad essere interprete del suo amore per le persone che stanno vivendo nella distruzione, nella schiavitù del peccato. Tu sei ambasciatore. Tu sei chiamato a essere testimone e nel momento in cui vedi la persona nella trappola tremenda, nel momento in cui conosci la lingua del Dio e il progetto di Dio, già questa è una chiamata, non c'è bisogno di avere un ordine particolare, è come se Dio ti dicesse fai l'interprete, cioè traduci il mio amore per questa persona e traducilo non soltanto dandogli il messaggio della salvezza, non soltanto diventando ambasciatore di riconciliazione, dicendo che Dio si è riconciliato, quindi che può ricevere l'amore, la grazia di Dio, ma traduci l'amore di Dio anche in quello che farebbe Gesù per quella persona. Se ha un problema pratico, occupati di lui, se ha fame, dagli da mangiare, traduci l'amore di Dio nella vita delle persone che sono intorno a te all'oscuro di questa buona notizia, non sanno niente. Si lamentano, soffrono, sono nel letto di dolore, sono lì che stanno bestemmiando forse, sono lì che stanno urlando contro di Dio, sono lì che non capiscono l'amore di Dio. Ci vuole un interprete, perché se c'è l'interprete, cosa dice la scrittura? Se c'è un angelo presso di lui, un interprete, uno solo tra i mille che mostri all'uomo il suo dovere, ma vorrendolo trasformare in un linguaggio neotestamentario, potremmo dire se c'è un uomo che mostri all'uomo la grazia di Dio, se c'è un uomo che mostri al suo simile che qualunque sforzo lui potrà fare non potrà arrivare a Dio, se c'è qualcuno che mostri al suo prossimo la buona novella, se c'è qualcuno che faccia da interprete e porti il messaggio di Cristo, potremmo tradurlo in questa maniera, in termini neotestamentari. Allora Dio ha pietà di lui e dice risparmialo, che non scenda nella fossa, ho trovato il suo riscatto. Che significa? Cos'è questo messaggio che fa dire a Dio ho trovato il suo riscatto? Chi è il nostro riscatto? Gesù. E abbiamo bisogno di portare questo messaggio agli altri, abbiamo bisogno di trasferire questa progettualità di amore di Dio agli altri, perché a quel punto la giustizia di Dio viene compiuta. Voi sapete che nella morte di Gesù c'è la cosa più incredibile dell'universo. Perché? Perché Dio, essendo un Dio di giustizia, per la giustizia avrebbe dovuto distruggere tutta l'umanità, un altro diluvio, cancelliamolo questo essere umano, perché dovunque va, sporca, inquina, contamina, facciamo sopravvivere solo gli animali. Ma non sarebbe stato un Dio di amore. Per l'amore avrebbe dovuto dire, ok, perdoniamolo, facciamo finta di niente, ma questo non l'avrebbe fatto un Dio di giustizia. E allora, come sapete, avviene la cosa più incredibile dell'universo, cioè Dio paga lui stesso. Per cui il può rimanere un Dio di amore e può rimanere un Dio di giustizia. Questa è la buona novella, questo è quello che sei chiamato a trasferire, a tradurre a chi non capisce il progetto di Dio, non capisce la buona notizia. Se c'è un interprete, Dio è ansioso di accogliere tanti figli, e a quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Tu sei chiamato a essere interprete per la generazione in cui sei del progetto di Dio. E questa è la prima applicazione, quella più importante. Ma vogliamo andare anche alla seconda, cioè che nel mentre che tu sei nel dolore, nel mentre che tu sei nella difficoltà, Dio si serve di interpreti. Quindi il desiderio di Dio non è semplicemente di salvare, ma il desiderio di Dio come padre è poi di prendersi cura di tutti i suoi figli. E ci sono tanti figli che sono entrati nella dimensione del regno, che sono rinati, che sono miei fratelli, tuoi fratelli a tutti gli effetti, ma che sono poi distrutti, confusi, che sono schiacciati, che sono colpevolizzati, che non capiscono quello che gli sta succedendo, che vivono delle situazioni difficili e non capiscono perché da quando si sono convertiti sono peggiorate le cose intorno a loro, non stanno capendo gli esami che hanno davanti, stanno male, forse per certi versi chiaramente sono salvati, quindi quando muoiono saranno con Cristo, però in quel momento forse stanno peggio di quelli che non conoscono Cristo, perché dicono: com'è possibile che ho conosciuto Dio e sto così male? Com'è possibile che ho conosciuto Dio e mi va tutto in una maniera strana? Quindi sono ancora più confusi dei non cristiani e hanno bisogno anche loro di un interprete. Forse tu hai bisogno di un interprete nella situazione di difficoltà che stai vivendo. E Dio ci chiama ad essere interpreti del suo progetto, sia per quelli che hanno bisogno di essere salvati, ma anche per quelli che, pur essendo salvati, attraversano delle difficoltà così grandi. Sono in un letto di dolore, sono nella confusione, sono nell'incredulità, si stanno confondendo grandemente. Ma se c'è un interprete, che bello, che bello, che bello, che bello quando c'è qualcuno che ti vuole dire parole belle di amore e tu senti che ti dice parole d'amore, ma non le capisce, capisci perché parla un'altra lingua. Allora viene un altro e ti dice: non ti preoccupare, traduco io. Certo, se ti vuole dire parolacce dice: no, preferisco non avere un traduttore. Ma se sai che la persona ti ama, se sai che la persona vuole il tuo bene, vuoi sapere, vuoi capire queste parole. E io questa sera voglio stimolarti ad essere un interprete per i perduti, ma essere anche un interprete per i tuoi fratelli che stanno vivendo delle difficoltà, che stanno vivendo delle situazioni difficili. Ci alziamo in piedi. Se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno tra i mille, allora se questo avviene, se ci disponiamo ad essere interpreti, e quindi questo significa che qualcuno farà da interprete per te e tu farai da interprete per qualcun altro, non è unilaterale. Tu hai bisogno di avere tradotto l'amore di Dio da qualcuno, forse che ha più esperienza di te, che è cresciuto, che è passato dal letto della malattia e ha capito una lezione più grande. Quante volte comprendiamo di più l'amore di Dio dopo essere passati, dopo aver sfiorato la morte? Hai bisogno di ricevere il beneficio di un interprete hai bisogno anche a tua volta di diventare interprete per gli altri. Anche se ancora puoi tradurre qualche parola, dice ma io non conosco poche parole del vocabolario di Dio, ma per quelle poche parole già le puoi tradurre. Qualcuno che non ne capisce, non hai bisogno di avere una laurea in teologia per essere testimone, per dire che Dio ama, che Dio vuole salvare, che Dio vuole benedire. Perché allora, se questo avviene, sei un interprete, che poi niente altro è che un intercessore anche, è qualcuno che si mette tra Dio e gli altri, tra Dio e i perduti, tra Dio e i fratelli, e desidera che la progettualità di Dio raggiunga il suo prossimo. L'interprete è un intercessore. Se questo avviene, avviene un miracolo grandissimo. Verso 25 dice: la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo, torna ai giorni della sua giovinezza. Alleluia! Se interpretiamo il progetto di Dio per gli altri, faremo una cura ringiovanente. Quante volte ti senti vecchio, stanco, senza futuro, scoraggiato? Appena viene la rivelazione di Dio, ringiovanisci. Non so se vi capita, sentite un vigore nuovo, sentite una forza nuova, una progettualità nuova. Che cos'è? È la rivelazione di Dio. Allora è bello essere messaggeri di questa rivelazione, è bello essere interpreti di Dio, è bello essere interpreti del progetto di Dio. Vogliamo imparare ad esserlo. E questa sera, concludendo, vogliamo ringraziare intanto Dio che Lui ha messo degli interpreti accanto a noi, ha messo degli angeli, ma ha messo anche dei fratelli, delle sorelle che hanno pregato per noi, che ci hanno sostenuto, che hanno travagliato, interceduto, perché non si rassegnavano a vederci in crisi. Sono andati al trono di Dio e hanno preso l'acqua e l'hanno portata su di noi. Ringraziamo perché ci sono questi interpreti. Ringraziamo perché Dio li ha messi sulla nostra strada e hanno aperto la nostra mente. Ma a nostra volta Dio ti chiama ad essere tu un interprete, ad essere tu vicino al letto di malattia del tuo fratello, vicino alla difficoltà, alla confusione, alla povertà e soprattutto vicino alla persona perduta, vicino a quello che non ha idea neanche lontanamente dell'amore che Dio ha nei suoi confronti. Interpreti dell'amore di Dio. Chi vuole essere questa sera interprete dell'amore di Dio? Chi vuole tradurre l'amore di Dio in un linguaggio comprensibile per il suo prossimo? Infatti, in verità, chi vuole farlo? Questa è la missione più grande. Interpreti, ambasciatori del Re più grande. Decidiamolo, fratelli, e spendiamo la nostra vita per interpretare quello che stiamo in parte conoscendo, in parte lo profetizziamo. Preghiamo insieme questa sera e decidiamo veramente di essere interpreti. E quando vedremo qualcuno che non capisce, qualcuno che si amareggia, qualcuno che va in crisi, diremo: Signore, usami come interprete. Non per giudicare, non per condannare, non per dare consigli chissà che cosa. Voglio essere interprete del tuo amore, perché questo farà una differenza grande. Questo cambierà, porterà vita, luce, giovinezza, guarigione nella vita delle persone. Chi si vuole adoperare ad essere un interprete? Alzi la mano e ringrazi Dio per questo. Signore, ti ringraziamo questa sera. Ti ringraziamo prima di ogni cosa perché abbiamo incontrato Gesù, che è stato il più grande interprete del tuo amore. Grazie, Signore, perché lui ha interpretato, lo ha tradotto, anche quando era più difficile, anche quando questo è significato la croce. Grazie perché Gesù è stato interprete fino in fondo del tuo amore per pagare il nostro riscatto. Ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo, non finiremo mai di ringraziarti, Gesù, per questa tua volontà di tradurre fino in fondo l'amore di Dio, fino al tuo martirio. Ma vogliamo comprendere ancora che sebbene tu hai fatto questa cosa, nessuno di noi può pagare per un altro, nessuno di noi può morire, può sostituire la vita di un altro. Ma tu ci hai chiamato nello stesso modo ad essere interpreti, messaggeri, e vogliamo farlo, Signore, vogliamo farlo in ogni circostanza, con delicatezza, con intelligenza, vogliamo farci tutto a tutti pur di salvarne alcuni, vogliamo esprimere il tuo amore anche quando questo ci costa. Vogliamo farlo, Signore, perché questo è il tuo desiderio. Se c'è un interprete, se c'è uno, se c'è qualcuno che possa dire manda me, io sarò. Signore, vogliamo essere interpreti per le persone che ci metterai accanto, e lo faremo con la tua grazia, col tuo amore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Buona interpretazione. Troverete tante persone a cui interpretare, anche poche righe dell'amore di Dio, e questo cambierà la vita delle persone intorno a voi. Credetelo, perché Dio vi ha chiamato a farlo, nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica. Amen.